Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i quattro moschettieri.
Buonasera a voi cari amici radioascoltatori, ben ritrovati a Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Faiano, in diretta dalle 20 alle 21 con Ernesto C per quattro moschettieri ed un ficcanaso. Ringrazio subito e saluto collegato con me dall'altra parte della città in regia il fiscalissimo Mr. Bob che prontamente riprende le configurazioni per l'assetto casalingo, tutto dovuto e doveroso per causa della zona rossa, e saluto gli altri moschettieri ovunque dispersi per l'Italia. Vittoria G che ci segue da Casalgrande, avrà finito il suo collegio docenti, chi lo sa, e il fantasma di Mimmosoft che ci segue da casa sua e ci assiste, a cui va il nostro doveroso e grande augurio affettuosissimo a lui e alla sua Barbara, perché sono diventati meravigliosi genitori del piccolo Leonardo. Quindi tanti cari auguri per questa lieta ricorrenza nel giorno, pensate, proprio della festa della donna, quindi per la gioia sì di papà ma soprattutto di mamma. Quindi auguri Domenico e Barbara, e buona serata a voi, buon mercoledì che ci seguite da dietro gli schermi o che ne so, magari attraverso le cuffiette, ovunque voi vi troviate. E vi ricordo che siamo in diretta dal nostro sito web www.radiopontegeneration.com. E poi siamo su Facebook, quindi in diretta dalla nostra pagina Facebook Radio Ponte Regeneration. Lasciate un like, perché no, magari guardate la vetrina del nostro negozio virtuale da dove è possibile acquistare la nostra t-shirt ufficiale. Vi ricordo che dal sito potete anche scaricare la nostra app per portarci ovunque voi siate ed ascoltarci da qualsiasi posto, in esclusiva sul vostro cellulare. E ancora siamo su Instagram, Radio Ponte Regeneration, una volta al mese con Mr. Job ci dilettiamo a fare delle dirette dello storico programma Celebration, che vuole celebrare la musica. Quindi è un appuntamento tutto dedicato alla musica e grandi artisti e grandi album della storia della musica. E poi siamo ancora su Twitter, Radio Ponte RGN, e potete seguirci anche in diretta live dal nostro canale YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi. Quindi per interagire con noi, quindi a questa diretta declinata, quindi torniamo alla vecchia modalità, quindi declinata come impresa. Infatti avremo insomma come ospite il dottor Giovanni Moccia, che saluto. Buonasera Gianni, ci scrive già, è già pronto per il collegamento, sarà in collegamento Skype con noi. Buonasera, quindi buonasera Gianni, e che ci parlerà, pensate, della space economy, quindi dell'economia dello spazio, no? Aerospaziale, e che è un bel campo, un campo in crescita, che sarà destinato a diventare protagonista nei prossimi decenni. Quindi ce ne parla questa sera Gianni, e ci piaceva immaginare con voi questi scenari, no, di viaggi spaziali, perché Poi si parla tra i possibili scenari anche di dare inizio proprio all'aviazione spaziale turistica. Per questo motivo questa sera vi chiedo: come ve lo immaginate un volo turistico, per esempio, su Marte? Quindi scrivetecelo, fatecelo sapere commentando questa diretta Facebook, oppure semplicemente scriveteci per un saluto. Potete farlo anche alla nostra linea di diretta 351 692 80, quindi tramite WhatsApp, ripeto, al 351 692 80. Il numero esce ogni tanto in sovraimpressione al sottopancia, dove devo anche un attimo recuperare il cellulare perché non l'ho acceso. Quindi buona serata a voi, quindi con noi su Radio Ponte Regeneration. Come ve lo immaginate un viaggio, un volo turistico su Marte? Pensavo, no? Ditemi se siete d'accordo, che Marte è al di fuori della portata, quindi del Covid-19, quindi di queste restrizioni e dei colori, del daltonismo, della politica, come lo ha insomma definito il dottor Gianni Moccia, per cui credo che il viaggio su Marte sia un viaggio sicuro, anche perché come fanno poi tra l'altro i virus a diffondersi nello spazio. Quindi sarebbe anche potremmo dire, una volta fatto un tampone ai partecipanti del viaggio, potrebbe essere anche un viaggio COVID free. Quindi no, avevo questa suggestione. Quindi scriveteci, diteci un po' come ve lo immaginate un volo turistico su Marte. Qua per esempio, no? Se fossimo stati nella stanza Piggio a Bottoni, ci sarebbe stato benissimo, no? Il lancio di Venere e Marte di Marco Mengoni, featuring Fra Quintale, featuring Takagi e Ketra. Ma noi abbiamo un pezzo che è comunque all'altezza, ed è il primo pezzo della nostra playlist, che si intitola Peyote. Loro sono i Kinematic, una pop rock band indie che, pensate voi, vengono direttamente da Melbourne, Australia, e non ce l'abbiano con noi perché abbiamo bloccato le esportazioni del vaccino. Non l'abbiamo fatto apposta, ma stiamo proprio con le pezze al culo, e quindi ci ascoltiamo questo primo pezzo. Restate con noi perché rientriamo subito con il collegamento Skype del dottor Giovanni Moccia, Space Economy. Poi Gianni lo fa con quella sua maestria che rende tutto più semplice. Ed eccoci rientrati in studio, Radio Ponte Regeneration, Quattro Moschettieri ed Un Ficcanaso. E allora, ecco, non siamo pronti per il collegamento con Gianni Moccia, un piccolo problema tecnico mio, prego la regia di assistermi. E quindi per risolverlo, insomma, prontamente. Allora, come va questo mercoledì 10 marzo 2021? Quindi ci ritroviamo subito dopo l'appuntamento della giornata internazionale della donna, e volgarmente detta, insomma, festa della donna. Avete sentito la cerimonia, avrete seguito sicuramente la cerimonia al Quirinale con, insomma, Mattarella, che ha spostato subito l'attenzione su quello che è il nocciolo vero della questione di genere, quindi una disparità che comunque resta, soprattutto nell'ambito economico, professionale e occupazionale, e quindi un cosiddetto gender gap, no? Questo gap tra uomo e donna, che si fa sentire soprattutto a livello professionale, e ci ha tenuto anche a scandire e quindi a nominare tutte le 12 le vittime di femminicidio che si sono verificate lo scorso anno. Quindi è stata una giornata, insomma, importante e densa. E quindi arriviamo oggi in cui, che per un attimo, cioè, insomma, distolto l'attenzione da quella che sono i numeri della pandemia in costante, insomma, crescita, e l'affare vaccini. Buonasera a tutti voi, ci scrive Angelica. Buonasera Angelica, a te, grazie per di essere connessa, insomma. Dedichiamo ai temi dell'economia, della startup, quindi startup e innovazione, quindi proprio col nostro ospite Giovanni Moccia. E siccome, insomma, parliamo di spazio, di space economy, in particolare come opportunità concreta anche per la nostra regione, per la regione Campania, abbiamo fatto questo, vi proponiamo questo gioco di immaginazione questa sera, chiedendovi appunto come ve lo immaginate. No, come ve lo immaginereste voi un volo turistico su Marte, quindi con la possibilità di avete visto, sempre più concreta, no? Di raggiungere luoghi, insomma, nello spazio, e quindi pianeti diversi. Abbiamo visto, no? Come Tesla, quindi con l'impegno di Elon Musk, no? Raggiungere Rosso, quindi proprio di Marte, e quindi per questo vi abbiamo chiesto come ve lo immaginate un ipotetico volo turistico su Marte. Fatecelo sapere commentando la diretta, scrivendoci, insomma, quindi qui su Facebook, ma anche al 351 600 92 80. Nel frattempo vedo che è arrivato ed è connesso con noi il dottor Giovanni Moccia. Buonasera Gianni, mi senti?
Sì, vi sento. Buonasera Ernesto, buonasera a tutti.
Gianni, ciao, grazie di essere con noi e ben trovato.
Altrettanto. Sto tornando adesso da Marte, il tempo di
Ah, infatti ti vedo un po'
marziano.
tornato, ma soprattutto con un aspetto marziano. Gianni, scusami se diversamente dal solito non ti ho chiamato io, ma questa sera il mio iPad ha deciso di non
Non ti
collaborare.
preoccupare, l'importante è trovarci.
Ecco, per cui penso tu abbia ricevuto la chiamata della regia. Allora, con Gianni, col dottor Giovanni Moccia, consulente d'impresa, Pisa, presidente del centro studi Mondi, Mondi Sostenibili, e quindi esperto in startup e innovazione. Come di consueto, partiamo con il nostro corner radiofonico dedicato alle tematiche economiche. E quindi Gianni, come ogni mercoledì, è vero, è in edicola con la sua rubrica Impresa 4.0 sul quotidiano del Sud. E quindi prego anche la regia di supportarmi con il primo pannello grafico, insomma, della serata, con un interessante articolo, devo dire Gianni, che poi è in continuità con quello della scorsa settimana, esatto, sulla sì. Space Economy, ed in particolare proprio per quelle che sono le opportunità concrete per la regione Campania. Allora Gianni, ti chiedo, la space economy, cioè quindi l'economia aerospaziale dello spazio, sembra destinata a diventare uno dei settori più importanti, promettenti dell'economia mondiale per i prossimi decenni. È così? E quali cause sono da rintracciare?
Allora, diciamo, la space economy, che sembra un qualcosa così, come dire, sembra lontano da noi, in realtà non lo è, perché appunto è economia di un qualcosa che sta prendendo sempre più il volo, è il caso di dire. Diciamo che dal 2000 ad oggi, considera che sono stati spesi, diciamo, 350 miliardi di dollari in questo settore, di cui 80 sono soldi pubblici. Quando parliamo di soldi pubblici parliamo soprattutto di NASA, di Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana, e poi il resto invece diciamo è fatto da privati, che insomma poi avremo modo di parlare, di Virgin, SpaceX sarebbero in pratica, Virgin sarebbe Richard Branson, e SpaceX è la società, la startup aerospaziale che ha creato Elon Musk, per capirci, l'uomo di Tesla. E, esatto. E poi sì, un ambito molto particolare, molto interessante. E bisogna dire che in questo l'Italia, Ernesto, non è da meno.
Appunto, ha una vale lunga, anche per l'Italia, queste prospettive sì, concrete per i prossimi decenni ci sono, interessano anche l'Italia.
Sì, sì, sì. Perché guarda, bisogna considerare che proprio leggevo, siccome noi abbiamo l'Agenzia Spaziale Italiana, ma poi abbiamo l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che poi insomma è quella che lancerà in orbita di nuovo Astro Samantha, no? La nostra Samantha Cristoforetti, la quale aggancerà una capsula russa, sì, diciamo. Sì, vabbè, pensavo allo Sputnik, al vaccino, e quindi sono andato alla guerra fredda praticamente.
È insomma, vero, un po' tutto questo insomma, sì, crea un po', siamo abbastanza tartassati.
Sembra per qualcuno un po' più grande.
L'ultimo nostro appuntamento ce lo siamo fatti insomma di persona, adesso ritorniamo alla modalità Casa Radio Ponte.
Neanche il tempo di venire una volta a Ponte Cagnano, caro Ernesto, una volta, guarda, dopo un anno e mezzo praticamente.
Di vaccini, di Covid, quindi sì, è chiaro il tuo
no, un attimo, no, in effetti per esempio il caso proprio della Cristoforetti sarà l'esempio di un collegamento tra pubblico e privato, perché lei praticamente partirà con una navicella che dovrebbe essere di Virgin, appunto, che la dovrebbe lanciare in orbita. Questa navicella dovrebbe poi agganciare la stazione orbitante europea, quella dell'ESA. Quindi come dire, cioè, incomincia ad esserci questa presenza di privati molto, molto forte. Guarda, per dire un dato, dal 2000 ad oggi i venture capital, noi abbiamo parlato, sarebbero questi fondi di investimento.
Ricordiamolo. Ecco,
i fondi di investimento hanno investito in startup legate all'attività dello spazio per un importo pari a 6 3,3 miliardi di dollari. Ci sono 250 venture capital che hanno investito in questo settore, cioè la dimensione incomincia ad essere molto importante. Nel caso proprio specifico dell'Italia, come dicevo, l'Italia ha una grossa tradizione, parlavo proprio nell'articolo della settimana scorsa, perché siamo tra i membri fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea e siamo il terzo contribuente per le attività diciamo spaziali, ma in particolar modo
Gianni, secondo te perché c'è questo interesse crescente nei confronti di ciò che va oltre poi
guarda, io credo che molte persone hanno polemizzato su sta cosa, non riusciamo a risolvere i soliti, no? Anzi, questo anziché no, non riusciamo a risolvere i problemi del pianeta, andiamo altrove. Ma io credo che da sempre l'uomo si sia posto l'esigenza di superare le frontiere della conoscenza. Cioè, io in questo non ci vedo nulla di strano. Considera che poi le attività spaziali hanno delle basi scientifiche molto forti, sono servite a capire una serie di problematiche legate all'alimentazione, legate alle malattie, ma anche
al nostro stesso pianeta.
Ecco, per capire alcuni aspetti, perché come se questi pianeti fossero, a seconda di come noi possiamo pensarla, prima dell'avvento di una vita o dopo l'avvento di una vita, perché questo è un dilemma che noi non siamo in grado di sciogliere. E quindi le condizioni, come dire, di questi pianeti tipo Marte possono servire a capire se alcune cose che noi stiamo facendo sono adatte o non sono adatte, creano problemi o non creano problemi sulla sopravvivenza della specie umana. E quindi in qualche modo, vedi, è anche normale farlo, e gli importi che vengono spesi sono relativamente pochi in realtà rispetto a quello che si fa. E poi a me sinceramente piace, perché da quando avevo 10 anni io tengo dei libri, devo trovare da qualche parte, mi ricordo mia mamma, credo di averli pure io, di questi missili che andavano nello spazio eccetera, e io lo sfizio prima di morire di fare un volo in orbita, casomai con i soldi tuoi, Ernè, me lo farò. Momenti in cui tu,
quindi eri un avido lettore di Asimov, mi sembra di capire.
Sì, no, mi piacevano proprio, sì, ma mi piaceva proprio 2001, Odissea nello spazio, 1999, le storie, insomma, cioè mi appassionava. E poi tengo dei libri, guarda, peccato che non li ho trovati prima, avrei fatto vedere qualcosa, che prefiguravano quello che sarebbe successo nel 2000, a cui noi non siamo arrivati. Però vedi che in realtà le attività che vengono fatte nell'aerospazio promuovono molto la ricerca e lo sviluppo, promuovono l'automazione, la domotica, la realtà virtuale,
sì,
la realtà aumentata.
Quindi contribuiscono comunque al progresso.
Al progresso che poi noi utilizziamo, diciamo, sulla Terra.
Gianni, per esempio, quindi viene proprio, capita proprio a fagiolo, ed è proprio per te la domanda che abbiamo proposto anche agli amici che ci seguono da casa, no? In accompagnamento alle nostre riflessioni economiche, appunto, come ve lo immaginate un volo turistico, magari, ecco, così
definiamolo, bello. Io ho fatto sogno
all'inizio, sarà sicuramente Covid free, perché il virus non può sopravvivere nello spazio, no?
Non lo so se pure guarda, ma ti faccio una battuta: siccome Marte è considerato il pianeta rosso, se fai la zona rossa su Marte non hai risolto niente praticamente, perché
sempre per restare nel tema delle economie, no?
Capito? No, dice che il sabato sera su Marte è la morte sua, nel senso che non ci sta nessuno. Vabbè, evidentemente. Insomma.
Vabbè, questo era un attimo anche per alleggerire la discussione, come solo tu sai fare.
No, vabbè. No, per carità, Ernesto, diciamo che allora, importante. Guarda. Allora, io come lo immagino? Io ti dico che ho fatto un sogno un po' di tempo fa, che io venivo lanciato in orbita su un satellite, praticamente su un missile a decollo verticale, ovviamente, no?
E io ricordo era tua moglie che ti ci mandava.
Quello prima o poi succederà. No, è proprio che, come dire, era proprio l'effetto, diciamo, io mi ricordo che non so con chi stavo, ma spinto con questo satellite che andava. In realtà i viaggi spaziali dovrebbero arrivare a questo. C'è la possibilità per chi tiene i soldi, ma al momento sembra che un viaggio spaziale costi sui $250,000. Insomma, quindi voglio dire, però senti, Guarda, tipo, guarda, ma in realtà è come se facessi giro sulle giostre, se ho capito bene, perché tu praticamente ti lanciano in orbita, raggiungi la stratosfera, non vai nello spazio, ti fai il giro, ti offriranno tipo quando vai sul traghetto a Palinuro la fetta di anguria con la cosa, insomma.
L'aglio fittata, perché ovviamente là sarà liofilizzata perché sei in orbita comunque.
No, sì. Sembrerebbe di no, Ernesto. Un po' seguito. No. Ultimamente non è più tanto liofilizzata. Anzi, apro una parentesi nella parentesi. L'Agenzia Spaziale Europea ha appaltato a degli chef italiani la cucina nello spazio. Anche questo, vedi, è un risultato importante, un'eccellenza. Per cui praticamente loro mangeranno matriciana, bolognese, parmigiana, pizza, tutta serie.
Ah sì, uguale proprio a quella che mangiamo noi.
Sì, sì, terra. Sì, nel senso che sempre sia stato superato il fatto della liofilizzazione sotto vuoto, tipo quando si fanno i salami, qualcosa del genere. Mi capitò un servizio a TG2 Alimentazione, mi ricordo come si chiama, quello del pomeriggio. Mi colpì molto il fatto che l'Agenzia Spaziale Europea aveva appaltato, diciamo, il menù a degli chef italiani. Quindi voglio dire, può darsi che.
Da questo esperimento. Quindi magari potremmo qualche volta organizzarci per una spaghettata su Marte.
Che ti devo dire, esatto, la matriciana stellare, capito? La matriciana
stellare. Allora, Gianni, ma tornando invece alla nostra discussione un po' più tecnica, 2017 siamo quando l'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, il consorzio Ipazia costituiscono la fondazione Amaldi. Con quale scopo?
Praticamente, importante. Sì, è un'iniziativa importante, ovviamente un po' per gli addetti ai lavori, che alla maggior parte di noi è sfuggita, diciamo la verità. Io l'ho scoperto perché ho voluto scrivere qualcosa sul tema, mi ha colpito questa cosa. Era praticamente un collegamento tra pubblico e privato per sviluppare la ricerca in ambito spaziale, quindi trasferire alcune scoperte che erano state fatte in ambito appunto aerospaziale, cioè alcuni ambiti legati alla medicina, legati alle nanotecnologie, legati alla biologia, eccetera. E quindi il collegamento praticamente era diciamo in questo senso, cioè il consorzio fornisce all'Agenzia Spaziale Italiana e quindi all'ESA, poi all'Agenzia Europea, una serie di processi di trasferimento tecnologico, cioè una serie di informazioni di ricerca applicata, diciamo relativo appunto per esempio alla telemedicina, ti faccio un esempio, una cosa a te vicino, oppure diciamo legato all'utilizzo delle nanotecnologie o altre cose applicate diciamo nello spazio, quindi in realtà una sua validazione scientifica. Ma la cosa poi più particolarmente interessante è che l'Agenzia Spaziale Italiana ha dato anche la possibilità a 10 startup italiane che operano nel campo aerospaziale di partecipare a un contest che si svolge a Houston, famoso Houston, abbiamo un problema, no? Praticamente sì. Che praticamente si chiama Spacecom, dove praticamente 10 startup italiane avranno la possibilità di presentare delle business idea nel campo aerospaziale, cioè delle idee, ovviamente in campo, nell'ambito della ricerca e sviluppo, che praticamente poi verranno applicate. Ritorno un po' a dei temi che noi abbiamo parlato, Ernesto, quello delle startup innovative. In realtà, se noi creiamo una startup
spaziale,
sì, ecco, ma in realtà non è poi, vedi, una cosa così lontana, perché semmai ci sta una startup formata da giovani, da ingegneri, eccetera, che sviluppano un sensore, che sviluppano un robot, che sviluppano un braccio, che sviluppano uno strumento di realtà aumentata, di intelligenza artificiale, che viene applicata anche nello spazio, anche. Ma che poi nel momento in cui viene testata nello spazio, molto probabilmente troverà una sua applicazione nel campo industriale ordinario. Quindi in realtà, vedi, alcune persone hanno criticato, io ho letto dei commenti, ma noi andiamo là quando abbiamo i problemi qua. In realtà molte volte i problemi si devono affrontare anche dall'esterno, cioè diciamo da lontano. Ci sono delle imprese che stanno sviluppando una serie di cose che poi applicate nello spazio per la sperimentazione poi verranno poi applicate diciamo concretamente sulla Terra.
È sempre un po' la stessa questione di guardare i problemi da una prospettiva diversa e quindi magari guardare da una prospettiva diversa ti aiuta a risolvere.
Ernesto, scusami.
Dimmi.
No, dicevo, no, è sempre il solito dilemma da sempre. L'uomo, cioè, guarda, non so se esiste una frontiera oltre la quale non si può andare, però mi viene anche da fare una considerazione che è un po' una provocazione. Se probabilmente noi saremmo stati a sentire a quelli che erano ancora contro lo sviluppo, oggi probabilmente sarebbe ancora con la macina a pietra, col cavallo, insomma, eccetera. Cioè, voglio dire, poi bisognerebbe ragionare se... come dire, se le tecnologie, se lo sviluppo, se il futuro debba avere un limite oltre il quale non si possa andare, diciamo così, questo è un altro ambito, una frontiera che è etica. Però io credo che in questo ambito sia molto etico, perché vedi che già Giulio Verne, ma già Asimov e tanti profetizzavano delle colonie spaziali. E quindi voglio dire, non è che poi siamo talmente lontani da qualcosa che era stato... Ma senti, ti apro una parentesi molto veloce. Il Corriere della Sera nel 1960 uscì con un articolo, non so se hai avuto modo di vederlo, in cui diceva: nel 2000 gli esseri umani utilizzeranno una cosa che si chiama telefono cellulare, che permetterà... Questi li presero per pazzi, perché la ricerca della NASA, perché la NASA ha per primo sviluppato la telefonia cellulare insieme all'esercito. Vedi, parte da lì la NASA, quindi qualcosa legato a... aveva già sviluppato qualcosa che noi oggi utilizziamo come se niente fosse dopo 60 anni. In realtà noi stiamo sviluppando qualcosa che tra 60 anni, forse con la riduzione dei tempi, tra 30 anni, diventerà di qualcosa molto attuale. Qualcuno dirà: vabbè, ma sti fessacciotti non avevano capito che è una cosa normale. Oggi, invece di andare su Marte, vado un attimo a mangiarmi una pizza, cioè invece a Ponte Cagnano, a mangiare una pizza su Marte. Io credo che questa cosa prima o poi ci si arriverà.
Mi sembra un buon esempio questo che hai portato alla nostra attenzione, molto calzante. Perciò mi piace, dottor Giovanni Moccia, da un punto di vista contenutistico, perché con lui puoi fare poi anche riflessioni etiche, politiche. Quelle politiche te le riservo per la seconda parte del tuo intervento. Questa prima parte del tuo intervento la vorrei chiudere appunto menzionando anche questa iniziativa del 2018 di Primo Miglio SGR con ASI. Tu parlavi di
sì.
Venture Capital proprio a favore delle startup innovative aerospaziali o comunque delle aziende operanti in questo campo. Sì. 80 milioni di euro
a sostegno delle startup del settore aerospaziale. Esatto, sì. Quindi noi, ti ricordi, abbiamo parlato anche di finanza innovativa in altri casi. Questo è un esempio concreto di fondi praticamente italiani che aiutano delle startup che vogliono fare ricerca in ambito aerospaziale. Vedi che c'è molto da lavorarci su questa cosa qua.
Questo proprio a sottolineare che non è che qui a che impresa, quattro moschettieri e un ricanaso, stiamo a pettinare
le bambole, come dicevi.
Anzi, immaginiamo possibili scenari grandiosi, come per esempio un viaggio su Marte. Come ve lo immaginate voi, amici, a caso, un volo turistico su Marte? Scrivetecelo, potete interagire con noi tramite Facebook, anche semplicemente per salutarci, dire la vostra, fare qualche domanda a dottor Giovanni Moccio, a me, se vi va, diretta Facebook, oppure su WhatsApp al 351 692 80. Adesso stavo notando che non ho capito, c'è scritto SMS vicino all'icona di WhatsApp. Mi è sembrata una cosa un po' anacronistica, Mr. Bob. Dobbiamo vedere. No, ma SMS è Short Message System, che è un'altra cosa. mi vengono in mente le Summer Card della Vodafone. Comunque, al di là dell'Amarcord, Gianni, se tu sei d'accordo, io manderei il prossimo pezzo, che non è francese, non viene dalle banlieue francesi, mi dispiace, ma è più sovietico, ti devo dire. Quindi sì, Lily Wolf con Stitches, e poi insomma rientriamo per una seconda parte che vorrei dedicare appunto alla Space Economy in Campania come opportunità concreta di sviluppo per la nostra regione. Quindi a tra poco con Gianni Moccia, che è impresa. Ci ascoltiamo Lily Wolf con Stitches. Duck, duck, goose. How many stitches does it take?
I lie on my bed, wrapped and padded in white. See the monitor pulse in the glow of the light. Now the room is disintegrating and I roll under an exit sign. Scalpel, please. ECG.
trust me, baby, I'm a doctor. Oh. Deep if you late, sir, I'ma shock ya. Drugs in a needle, pull the bottom, flip the top up, and he will rock ya. How many kisses does it take for me to make your earthquake? Got your heart broken, now you up in emergency. Uh-huh. Need Shay Moe to perform the surgery. La, da, da, da. Step one, I'ma put my glove on and keep my hand steady. La, da, da, da. Step two, count down from 100, in a moment we'll be ready. Ready. Got you all stitched up by the time you woke up. Uh-huh. Is you still thinking about your other man? No, sir. Uh-huh. I'ma put that thing on you, how your ass doped up. Watch.
Stop the kiss. Anesthetize is what I hear as I close my eyes. Undertow, pulling me down. Ready for the doctor now.
You ain't ready.
E avete ascoltato Lily Wolf con Stitches, ore 20 e 40, Radio Ponte Regeneration, quattro moschettieri e un ficcanaso, modalità casalinga, quindi coniugata questa settimana, coniugato come che impresa, il nostro corner radiofonico dedicato ai temi dell'economia e dell'innovazione. Ernesto C., diciamo in studio e in collegamento con noi da Skype il dottor Giovanni Moccia, esperto in startup e innovazione, consulente d'azienda. Ben ritrovato Gianni.
A voi.
E buona serata a voi che ci state seguendo dalle ore 20, quindi vi ricordo che potete interagire con noi tramite Facebook, commentando, facendoci sapere come ve lo immaginate un volo turistico su Marte, ma anche semplicemente per salutarci, oppure su WhatsApp al 351-692-80, la nostra linea diretta. Allora, l'appuntamento di questo mese, Gianni, l'hai voluto dedicare alla space economy, all'economia insomma dell'aerospazio, quindi che hai detto non è che poi è qualcosa di così lontano dalla everyday life, anzi è qualcosa che è un settore che nei prossimi 10 anni è destinato a diventare tra i più promettenti dell'economia, ci siamo detti. Sì. E dobbiamo stupirci, perché è una concreta possibilità, può rappresentare di sviluppo anche per la nostra regione, perché la Campania, ho scoperto grazie a te e agli articoli della rubrica Impresa 4.0 in edicola ogni mercoledì su Quotidiano del Sud, che la Campania è un'eccellenza addirittura per quello che riguarda il settore aerospaziale, grazie al distretto aeronautico operante tra Napoli e Pomigliano. È così?
Sì, allora noi dobbiamo partire anche da un assunto accademico. L'Università di Napoli, con la Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, è ritenuta tra le più importanti e più valide facoltà di ingegneria aerospaziali al mondo, che nulla toglie al Politecnico di Torino. L'ingegneria aerospaziale di Napoli è una delle più grandi. Considere che nel circuito della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale di Napoli gravitano e stanno su Napoli e nelle zone attorno a Napoli Alfa Avio, Alenia. Cioè, ci sono delle realtà, Alenia Spazio, da anni che c'è Alenia, che è una società partecipata dallo Stato, che con Alenia Spazio fa ricerca in questo ambito qua. E ti dico un dato: praticamente per numero di fatturato la Campania è la seconda dopo la Lombardia con un fatturato pari la Lombardia a 1,6 miliardi. Noi veniamo subito dopo. Ed è la prima per numero di dipendenti, cioè il settore aerospaziale della Campania dà lavoro a 8.404 persone, e parliamo di ingegneri a scendere giù, tra virgolette, contro gli 8.217 della Lombardia. E sempre per esprimere numeri, la Campania esprime una quota di mercato pari al 22%, giusto due punti sotto la Lombardia, cioè l'aerospazio ce lo giochiamo noi e la Lombardia.
Quindi numeri importanti.
Ma noi abbiamo delle eccellenze, noi abbiamo una serie di ingegneri italiani, campani, napoletani, salernitani, che lavorano alla NASA, all'ESA, che stanno lavorando per la Virgin. Cioè, noi abbiamo veramente delle eccellenze, sia da un punto di vista accademico, sia da un punto di vista proprio produttivo, imprenditoriale. E poi ci sono appunto tutta una serie di start-up che si stanno posizionando tra Casoria, Arzano, Pomigliano, Napoli, tutto lo lab che stanno facendo a Pozzuoli nell'area della ex Olivetti, la FinTech, che tra l'altro, se ho capito bene, qualche giorno fa De Luca ha anche finanziato con dei fondi proprio per lo sviluppo dell'area. Cioè, quindi voglio dire, c'è un dinamismo molto molto forte, con dei numeri concreti.
Sì, è un interesse molto forte, quindi anche su spinta, no, proprio degli ambienti universitari e di ricerca, e nell'ottica della innovazione. Ecco, tu ci hai parlato, ci parli questa sera dell'aerospazio, ma appunto a Ponticelli abbiamo anche quello dell'innovazione digitale, no? Sì. Della scuola di
Apple. La Apple sta presso l'Università di Napoli,
professore Ventre. Quindi davvero c'è, come tu da anni ormai hai profetizzato su questi beat che sono quelli di Radio Ponte Regeneration, l'innovazione sarà appunto alla base degli sviluppi economici futuri.
Non c'è dubbio. Cos'è?
Come?
Non c'è dubbio, ma vedi Ernesto, ad esempio l'automotive, il settore motoristico, automobilistico, è prettamente collegato al settore aerospaziale. Le auto che stanno nascendo adesso a guida autonoma di tipo 1 e di tipo 2, io non sono però c'è la guida tipo 1 e quella lì completamente autonoma, come il metro di Milano, per capirci, no? La guida autonoma di tipo 2, che è fatta su alcune vetture ibride, eccetera, unito con l'elettrico, sono di derivazione da studi fatti nel campo aerospaziale, cioè è partito da lì per poi applicarlo in realtà in situazioni molto più vicine al nostro quotidiano. E c'è una società, che non ricordo il nome, che è campana, che a Dubai, che opera nel settore aerospaziale, che ha sviluppato i pulmini a guida autonoma, e Dubai viaggiano sui pulmini progettati dai campani. Cioè, questo bisogna dire, che noi ci buttiamo spesso la croce addosso, però se andassimo un po' al di là, fratello mio, fratello caro, il solito cose che diciamo, noi probabilmente saremmo in grado di esprimere molto di più di quello che già siamo in grado di fare, che noi siamo intelligenti, pure e te. Comunque.
Anche questo è questa discussione nel solco, diciamo, della ancora più atavica di discussione sulle potenzialità un po' sciupate del nostro paese e della nostra popolazione. E sì. Che cos'è il DAC, Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, e che scopi ha?
Sì, ecco, diciamo che fino adesso, ti ricordo, noi abbiamo fatto anche una puntata in cui abbiamo parlato dei distretti, cluster, eccetera, vedi le cose come tornano, come abbiamo parlato anche delle ZES, eccetera. Praticamente esistevano queste aziende in ordine sparso. Nel 2012, praticamente in virtù diciamo di una collaborazione che è nata tra la Regione Campania, i centri di ricerca e le università, e le aziende, le famose start-up, aziende consolidate, tra cui appunto Alfa Avio, Alenia e non solo, è nato questo cluster, cioè questo distretto tecnologico, nel quale praticamente il pubblico e il privato si mettono insieme per fare ricerca applicata e poi ricerca operativa nel settore aerospaziale. Pensa che i soggetti che partono parte di questo distretto sono 143, tra cui 23 grandi imprese che orbitano nel campo aerospaziale, 19 centri di ricerca e di università, cioè il CIRA, il CNR, l'ENEA. Ci sono tutte le 5 università campane con i corsi di ingegneria e 90 piccole e medie imprese. Cioè, questo dà la dimensione di quello che stiamo parlando. Il DAC ha avuto un grande risultato, quello di aderire a quello che si chiama il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, dove praticamente a sua volta quello che il DAC si ingloba in un discorso diciamo nazionale, in cui ci sta Finmeccanica, Avio, altri 4 distretti nazionali, cioè il Lazio, la Lombardia, il Piemonte e la Puglia, per praticamente presentare il sistema aerospazio Italia in maniera coeso e giocarselo nella competitività internazionale. In maniera più omogenea. Poi mi piacerebbe parlare di quello che sta succedendo, se abbiamo qualche minuto, anche in Puglia, sotto questo profilo, che è molto interessante.
Vai pure, Gianni.
Sì, allora, come dicevo prima, no, praticamente la ricerca aerospaziale è il frutto di una collaborazione pubblico-privato, come io ho detto molte volte, deve avvenire in questo modo, e in questo caso il DAC, il cluster, è la, come dire, la dimostrazione plastica, ecco, di questa cosa qua, in cui si mettono insieme le piccole e medie imprese, le start-up, i centri di ricerca, la politica, diciamo così, le istituzioni più che la politica, le fondazioni, le università con le facoltà di ingegneria, e promuovono la ricerca tutti insieme. A sua volta, quello che è venuto in Campania si è applicato in Italia con questi 4 distretti. La Puglia, sotto questo profilo, è un temibile competitor per la Campania, più della Lombardia e del Piemonte, perché in Piemonte c'è il Politecnico di Torino. La Lombardia, la Puglia non per le orecchiette, ma perché praticamente sono 2 i soggetti a livello mondiale che stanno operando in maniera stellare, direi, perché hanno molti soldi in campo privatistico per la diffusione del settore aerospaziale. Sono, come dicevo prima, Virgin e SpaceX. Virgin sarebbe Richard Branson, che è quello che poi tra l'altro sta sviluppando anche Hyperloop, il treno missile a 1000 km l'ora, che ci dovrebbe permettere di andare da Roma a Milano in mezz'ora, fermo poi restando che per andare a Matera c'è un giorno e mezzo.
Poi da Roma a Reggio Calabria
c'ho 3 anni, vabbè, ma questa è un'altra questione.
Parlare di Palermo.
Non parliamo della Sicilia o della Sardegna, insomma, ma anche dello stesso Lecce Salentino, ci sono stato, insomma. Prendere un treno è come prendere un ricomincio da 3, un'altra dimensione, ti potresti trovare nel Rinascimento e senza manco lo sai. Vabbè, al di là di questa, diciamo, questa battuta, loro stanno operando per organizzare i viaggi spaziali e hanno fatto una collaborazione, una partnership. Queste due grandi strutture non operano più da sole. Considera che a Grottaglie, in Puglia, in provincia di Taranto, non lontano da Taranto,
ci sei stato.
Praticamente la Virgin, quindi Richard Branson, sta realizzando il primo aviospazio in Europa. Cioè, stavo parlando di una cosa, io ci sono passato quest'estate, però non ci sono solo passato, purtroppo dovevo uscire, volevo andare a vedere.
Esatto.
Ho sbagliato, ci andrò, perché a me mi attrae troppo questa cosa, voglio dire. È un aviospazio, cioè un aeroporto da cui partono gli aerei, gli shuttle per lo spazio, chiamiamoli shuttle. Faccio parte della generazione che ha visto gli shuttle, forse tu dopo, perché poi si sono fermati il Columbia, cioè io poi stavo fisso davanti alla televisione ogni volta a vedere l'atterraggio e il decollo, perché io lo trovavo, cioè, una cosa proprio, come dire, sto missile che poi ha decollo verticale, perché quello
lo shuttle di controllo a Major Tom.
Sì, perché quello poi lo shuttle partiva come un aereo normale, questa è la cosa bella. Poi a un certo punto si posiziona e va in decollo verticale. Praticamente, e quindi va. Insomma, praticamente a Grottaglie stanno facendo un aviospazio in futuro, perché doveva essere già pronto. Poi c'è stato, non so, quasi qualche problema. Un aeroporto da cui partono i voli turistici spaziali a Grottaglie, in Puglia.
Quindi la prospettiva non è nemmeno tanto
immaginabile. No, ma guarda, io
è tutt'altro che immaginare.
Ma praticamente questo aviospazio doveva essere pronto nel 2022-2023, poi forse c'è stato, perché poi tra l'altro purtroppo però alcuni lanci fatti da SpaceX hanno avuto dei problemi, alcuni di questi capsule sono, insomma, perché comunque vedi un po' come si facevano i primi voli aerei, insomma, ci vuole un po' di tempo, però sta nascendo questo avio spazio, per cui in un tempo remoto, non lontanissimo, potrebbe darsi che noi andiamo a Grottaglie, ci pigliamo un aereo e ce ne andiamo a vedere la stratosfera, voglio dire. Poi se mai torniamo, ci fermiamo in una masseria di Lecce e ci mangiamo le orecchiette.
Sì,
però in estate non te lo danno, ci sono stato, perché dicono che non è periodo, e quindi ho fatto anche la mia bella figura, vabbè,
questa è una considerazione sulla mia persona. Vabbè, ma quelle ormai si possono utilizzare pure le cime di rapa,
ma le porto nello spazio.
Quindi avete visto che comunque la nostra suggestione è di chiedervi appunto come vi immaginate un volo turistico su Marte, non era tanto campata.
No.
E quindi tutta questa puntata mi è servita soltanto a dimostrare questo, già. Scherzo, ma un'ultima battuta veloce: perché proprio in Puglia questo aviospazio, mi chiedevo?
Ah, questo non lo so, credo. Allora, senti, mi pare che ci sia una motivazione, perché ragazzi, noi abbiamo, adesso non mi ricordo il nome, noi abbiamo la Boeing e un'altra grande impresa costruttrice di aerei, non è la Lockheed, in questo momento mi sfugge il nome.
No,
è una che produce in Campania, perché io avevo un mio carissimo amico, un ingegnere, che lavorava per Alenia, lavora per Alenia, responsabile di qualità, e che praticamente in contemporanea lavorava, scusa, adesso mi sfugge il nome, perché una è la Lockheed, una è la Boeing, un'altra è quella che ha fatto pure e fa i 737, 747, 777, proprio quelli grandi, diciamo così. E poi c'è un'altra che in questo momento, ahimè, mi dispiace, poi mi sfugge il nome, ed è una guerra commerciale tra queste due grandi società che costruiscono aerei. E insomma, la Boeing è presente a Grottaglie.
Ecco,
è presente a Grottaglie. Siccome la Boeing americana ha fornito una sorta di know-how di base praticamente a Musk, e quindi praticamente hanno fatto questo accordo per cui nascerà lì. E questa cosa qui io l'ho seguita negli anni, è stata vista con un po' di preoccupazione in Campania, perché ci poteva essere il rischio di scippare il distretto aerospaziale dalla Campania e portarli in Puglia, perché nel momento in cui Boeing fa l'accordo con Musk, con Virgin, fanno gli aviospazio, incominciano a realizzare qualcosa lì, tu rischi che il distretto dalla Campania si porti in Puglia, e forse è proprio per questo motivo che nasce il cluster, perché io ho seguito questa, io sono stato sempre appassionato di questa cosa qua, e quindi mi ricordo di aver letto di questa polemica.
Coordinare,
fare sistema più che altro. Quindi sistema, per questo motivo sì, qua, guarda, io non ricordo, c'è Boeing e c'è un'azienda in Campania che produce, adesso mi sfugge il nome, gli aerei, perché abbiamo anche un'azienda, però questa ha meno potere contrattuale, Boeing ha fatto lì, però con il cluster si sta cercando di, perché abbiamo superato, perché poi il rischio qual è, Ernesto? Non è tanto la Russia, perché la Russia è la Cina. Perché la Cina si sta organizzando anche lei per i voli spaziali, quindi il competitor non è più Stati Uniti, Unione Sovietica come era una volta, adesso è Stati Uniti, Europa, Russia insieme contro la Cina, perché il vero temibile competitor è la Cina. Certo, la mia preoccupazione è se il missile cinese è come i fili che compri per i caricatori, attualmente sono preoccupato, prima di prenderlo ci penserei.
Per andarci a prendere quel volo ci prendiamo qualche altra cosa che ci sta alle Calcani, alle coste,
speriamo di no,
di un anno,
però vedi che la Cina è veramente un partner temibile sotto questo profilo, un competitor, perché punta molto appunto per i motivi della ricerca e gli effetti economici che può produrre la ricerca dell'aerospaziale, praticamente, insomma.
Va bene, grazie a Gianni Moccia per questo intervento sulla Space Economy, e ci diamo appuntamento al mese prossimo. Va bene, Gianni?
Certamente, con piacere. Buona continuazione,
grazie.
Ernesto. Buona conclusione di programma.
Appuntamento alla prossima puntata di Che Impresa? Credo che sarà ancora a distanza, Gianni caro. Quindi
l'auspicio sarebbe di no, però il realismo ci condanna sulla Terra, in questo caso, a non avere voli spaziali, a immaginare che dal mese prossimo lo dovremmo fare, ahimè, ancora in questo modo, purtroppo.
Grazie, ti arrivano in questo momento i saluti di Antonio Anzalone. Buonasera a tutti voi.
Ah,
Generation e saluti al dottorissimo. Grazie ancora. E allora, quindi salutato Gianni, ne approfittiamo, utilizziamo questi ultimi 3 minuti, oppure Gianni, se vuoi restare ancora con noi per questi ultimi minuti, noi ne approfittiamo per appunto, dopo questa grande evasione aerospaziale, ritorniamo ai noi, ai nostri affari sulla Terra, e con l'aiuto della regia facciamo veramente una rapida panoramica di quelli che sono i numeri della pandemia. Allora andiamo con il primo pannello, dati aggiornati al 10 marzo, i nuovi casi sono 22.409, quindi più 0,72% rispetto a ieri, e quindi con a cui, se andiamo a diciamo a togliere i morti e i dimessi guariti, arriviamo a una quota di attualmente positivi di 8.191. È purtroppo proprio di ieri l'altro il triste traguardo, che poi è stato anche superato, delle 100.000 vittime totali. Ad oggi sono 100.811. Infatti c'è stata anche una bellissima edizione della Repubblica con una sovracoperta che ha visto quindi proprio dedicata alle vittime e alle loro storie, quindi anche con delle piccole fotografie. Questo numero e questo dato dovremmo tenerlo presente sempre. No, la popolazione italiana dovrebbe ricordarlo, soprattutto quando si vedono quelle scene di davvero impietose di assembramenti sui lungomari o sui navigli. Andiamo invece a, quindi, nuovi casi, quindi pannello 2 a livello regionale, soprattutto in, ci sei regia? Lombardia 4.422 e poi subito dopo, ecco, guardate, ci siamo noi, Campania 3.034, poi ancora Emilia-Romagna 2.155. Vedete com'è grave la situazione in Campania, che noi siamo quasi abbiamo quasi gli stessi numeri della Lombardia, eh? Emilia-Romagna 2.155, Piemonte 2086, Lazio 1654, e quindi queste sono le prime 5 regioni. Con il pannello 3, ci sei regia, vediamo appunto la mappa a colori, quindi che rende un po' giustizia a questi numeri, fatta eccezione per la Sardegna, che è zona bianca. Poi abbiamo l'intera penisola che è sul rosso arancio, e restano gialle soltanto la Valle d'Aosta, la Liguria, Lazio, Puglia, Calabria e praticamente Sicilia, con Piemonte e Lombardia che sono arancione rafforzato, e Campania, Molise e Basilicata che invece sono appunto zona rossa, in cui sono vietati gli spostamenti interni addirittura al comune, fatto salvo comprovate esigenze. Ecco, quindi questa è un po' la cartina poi al tornasole, è il caso di dirlo, visto che l'Italia è colorata, la mappa è colorata della situazione. E ultimo pannello, quarto, e quindi con questo chiudiamo insomma la nostra riflessione, è quello sull'andamento della campagna vaccinale, quindi com'è la situazione ad oggi, 10 marzo, ore 14:31, e quindi i dati sono aggiornati a quell'orario. Allora, abbiamo oggi sono state somministrate 169.442 dosi, portando il totale di dosi somministrate a 5.782.615. Quindi le prime dosi somministrate quindi oggi sono 123.975, quindi persone che oggi hanno ricevuto per la prima volta il vaccino, e sono quindi il totale degli italiani che hanno ricevuto una sola dose è di 4.035.099. E quindi, mentre le persone quindi che hanno ricevuto tutte e due le dosi, quindi oggi hanno ricevuto la seconda dose 45.467 persone, e il totale di persone che possiamo ritenere vaccinate, quindi che hanno ricevuto la prima e la seconda dose, sono 1.747.516, quindi siamo davvero, quindi ancora molto molto poco, siamo al 2,93% della popolazione. Ecco, la platea è di circa 50 milioni, per cui c'è ancora tanto da lavorare, ma insomma le notizie sono incoraggianti dell'arrivo appunto giornaliero di nuove migliaia di dosi proprio in questi giorni, con un arrivo più massiccio a partire invece proprio dal mese di aprile, in cui insomma speriamo che la situazione possa progredire in maniera più spedita. Quindi ad oggi sono state consegnate in Italia 7 milioni circa di dosi, somministrate quasi 6 milioni, quindi l'82,6%. Le dosi, famose dosi che restano stoccate in frigorifero e di cui tanto si è parlato, quindi rappresentano praticamente meno del 20%. Allora, con questa panoramica e quindi con questi numeri della pandemia, ma anche della campagna vaccinale, sono le 21.04, abbiamo sforato anche di 4 minuti, ma gli interventi sono stati davvero interessanti e ci tenevamo a fare anche questa panoramica sulla situazione Covid. Vi ringrazio per essere stati con noi a Quattro Moschettieri un Ficcanaso, declinato come che impresa dedicato alla space economy. Ci siamo divertiti anche ad immaginare, no? Quali possono essere i possibili scenari per il futuro. Ringrazio ancora il dottor Giovanni Mocce, ringrazio Mr. Bob dalla regia, è stato oggi più fondamentale che mai. Ringrazio voi che ci avete seguiti e vi auguro un ottimo prosieguo di serata. Domani mattina per la replica, ci vediamo, mentre venerdì per il podcast. Noi torniamo in live, sempre a distanza, sempre da casa, Radio Conte, possiamo dire così, mercoledì prossimo, con microfoni al verde e la presidentissima Giancarla Del Mese. Appuntamento alla prossima settimana, io vi saluto, ciao!
Radio Ponte Regeneration, la web radio di Pontegagnano Baiano. Appuntamento ogni mercoledì sera alle ore 20 con i Quattro Moschettieri. Live.